Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
Vive in Svizzera da 30 anni, prima in Val Bregaglia, poi in Ticino, ma è nato nell'estremo meridione del continente europeo, a poche ore di navigazione dall'Africa.
Parliamo del pastore Giuseppe Latorre, nato 70 anni fa sull'isola di Marettimo, nell'arcipelago delle Egadi.
Dal mare della Sicilia alle montagne svizzere, il pastore Latorre si è sempre mosso con grande disinvoltura tra questi due estremi e non solo.
Buongiorno e buona domenica da Luisa Nitti e Gael Kurtens. Molto conosciuto nella Svizzera italiana, non ultimo perché ha fondato il Forum Svizzero per il Dialogo Interreligioso e Interculturale, ma anche perché ha insegnato religione evangelica e storia delle religioni nei licei di Lugano 1 e 2 e di Mendrisio. Il pastore Giuseppe Latorre va ora in pensione.
Sì, Luisa, e lo fa non senza aver dato alle stampe un libro dal titolo 50 preghiere per giorni difficili.
Oggi a Chiesa in diretta vogliamo dedicare la nostra puntata a Giuseppe Latorre. Lo facciamo qui in studio adesso, ripercorrendo con lui le tappe più importanti della sua vita. Buongiorno pastore Giuseppe Latorre, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi questa mattina a Chiese in diretta. Giuseppe, siamo molto contente di averti qui stamattina. Io vorrei partire ricordando che fra pochi giorni uscirà un tuo libro di poesie che si chiama 50 preghiere, in verità sono preghiere, per giorni difficili con la casa editrice Effatà. Noi ne parleremo, però vogliamo partire adesso da un altro elemento. Questa mattina, quando sei arrivato qui negli studi a Besso, Giuseppe, tu ci hai portato un libretto particolarmente curioso e interessante. Allora, sappiamo che tu sei un pastore, ma qui c'è il tuo libretto di navigazione. Ma siamo rimaste un po' spiazzate. Ma tu sei stato marinaio, sei andato per mare. Che cos'è questo libretto di navigazione che vedo risale ai primi anni 70?
Tra l'altro c'è una fotina di te giovane che non vorrei dire. Spettacolare.
Ecco, diciamo subito, tu sei nato in una isola. Ecco, dunque questo libretto di navigazione che cos'è? A cosa fa riferimento?
Ma tutta la mia famiglia è gente di mare da molte generazioni. E mio padre appunto capitano, i miei fratelli. Io ho fatto liceo classico. Poi ho lasciato e mio padre mi ha detto che non avevo un mestiere e allora, siccome volevo andare all'università, mi ha detto: io ti pago gli studi se prima ti prendi il nautico e diventi capitano, almeno hai un mestiere per le mani. Io ho preso il diploma e poi mio padre mi ha portato con sé sul suo peschereccio di altura, ho navigato un po' e poi ho detto, volevo studiare all'università, quindi ho lasciato il mare, purtroppo, con grande nostalgia.
Quindi tu hai una storia che ha a che fare con il mare.
Sì.
Ricordiamo che tu sei nato in una piccola isola che è Marettimo e se andiamo a guardare quest'isola su una carta o su Google Maps vediamo che è un piccolo scoglio che parte delle Egadi all'estremità occidentale della Sicilia.
È praticamente davanti all'Africa.
Sì, fa parte della falda africana, fra l'altro, quest'isoletta, l'unica, è la più lontana delle Egadi ed è veramente un'isola.
E quindi vorremmo chiederti che cosa ha significato per te nascere in questa piccola isola, quali ricordi hai?
Ma io credo che nel mio sangue ci sia molta acqua salata, perché la casetta dove sono andato io era a 4 metri dal mare, quindi quando c'era il mare grosso di scirocco l'acqua entrava in casa praticamente, quindi tutti i miei ricordi sono tutti ambientati, i miei giochi da bambino, lo sguardo dei miei occhi era tutto sul mare, ovviamente. Quindi quando poi ho dovuto lasciare Marettimo tutta la mia famiglia, perché mio padre era stato imbarcato in un peschereccio molto più grande, quindi non poteva attraccare a Marettimo, ci siamo dovuti trasferire prima a Trapani, poi a Marsala. Lì è rimasto uno strappo proprio, che è una grande nostalgia che dura fino adesso. mi sono un po' salvato da questa nostalgia il periodo che ho fatto il pastore in Bregaglia, perché Val Bregaglia era un'isola, praticamente era un confine a sud e un confine a nord linguistico, paesino piccolo, quindi l'inverno era molto isolato. E quindi lì ho vissuto veramente bene.
È molto curiosa questa giusta posizione che fai tra uno scoglio in mezzo al mare, anzi è una montagna.
È una montagna, in realtà Marettimo è una montagna in mezzo al mare, sono 690 metri, quindi la punta più alta.
E quindi ti sei ritrovato invece in Bregaglia, dove hai ritrovato questa dimensione isolata.
Di isolamento, sì, questo
è. È curiosissimo. Tu questo attaccamento che hai con il tuo luogo di nascita, si capisce anche se si va sulla tua pagina Facebook, perché come foto sì, sul tuo profilo appunto l'isola di Marettimo, e questi ricordi da bambino tra l'altro si possono andare a leggere sul tuo sito. Tu hai un sito dove racconti queste storie che si chiama oltrelealtreparole.net. E io, insomma, ai nostri radioascoltatori veramente consiglio di andare a leggere quella parte autobiografica di quando eri piccolino, una gustosissima lettura intrisa di però cattolicesimo popolare. Com'è successo che da quella cultura, quella tradizione, sei poi passato a fare il pastore valdese?
Dunque, io sono stato avviato alla fede da mia madre, che era molto credente, lei cantava in chiesa e fin da bambino ero affascinato appunto dalla chiesa, dall'incenso. E quando poi noi ci siamo trasferiti a Trapani, mi affascinavano le figure dei preti. E poi verso gli 11-12 anni ho scelto di andare in seminario nell'aspirantato salesiano, a Pedara, fra l'altro, sulle pendici dell'Etna. Mio padre non voleva, quindi per 2 anni ho dovuto lottare, e c'era anche una sorta di lotta fra mia madre e mio padre. E poi mio padre si è convinto, perché ho scritto a una mia zia che ha convinto mio padre, sono andato. E sono rimasto lì fino ai 18 anni, praticamente, quando poi ho dovuto lasciare, perché mi hanno espulso in realtà.
Com'è possibile che sei riuscito a farti espellere dai salesiani, Giuseppe?
Ma in realtà ero un bravo seminarista e ci tenevo moltissimo a diventare un sacerdote cattolico. Erano gli anni del post-concilio, no? Quindi c'era molto fervento. Io ho conosciuto Carlo Carretto, questa figura molto spirituale all'interno della Chiesa Cattolica, dei Piccoli Fratelli di Gesù, che ci ha affascinati sul senso della preghiera, del deserto, della solitudine, dell'isolarsi, quindi qualche cosa che mi affascinava. E quindi ho cominciato all'interno del seminario ad approfondire proprio il senso della preghiera. Mi alzavo al mattino molto presto, prima dei miei compagni, la sveglia era verso le 6:30, io mi alzavo 4:30, 5, e andavo a pregare in cappella da solo. È successo che il direttore del seminario mi andava cercando, si è accorto che io non c'ero nella camerata, e lui si è convinto che io lasciassi il seminario di notte per andare a Donna, non so che cosa si era messo in testa. Però in realtà lo scontro che ho avuto con questo direttore era che in quel periodo appunto di approfondimento della preghiera io ho approfondito anche la Bibbia, quindi meditavo sulla Bibbia, non su libri, Sant'Alfonso Maria del Liquore, non so che cosa. E invece il direttore mi ha proibito di leggere la Bibbia, appunto perché vedeva questo mio entusiasmo, e anche lo contestava un po' in alcune cose quando lui parlava di cerimonie, di formalità che non riuscivo più a seguire. Anche per esempio quando c'era il giorno della confessione, il confessore dava sempre come penitenza la preghiera, invece per me non era una penitenza, quindi io quel giorno digiunavo. Poi lo scontro col direttore è diventato un po' forte, si è spaccato il seminario tra quelli che parteggiavano per me e quelli per il direttore.
Addirittura.
Poi diventa, perché sì, perché
hai messo in subbuglio tutta l'istituzione.
Ma tutta la istituzione, soprattutto questo prete, sarà stato bravo, però per me è stato, non mi ha capito, ecco, diciamo così. E quindi da un giorno all'altro mi ha espulso. Si è presentato a me il 13 gennaio 1973. Con un biglietto ferroviario mi ha detto di farmi le valigie e dovevo andare via.
Addirittura, quindi in questa giornata del gennaio del 73 tu hai di fatto lasciato il seminario. Però Giuseppe, mi viene in mente una riflessione: è vero, tu hai contestato, probabilmente ti sei trovato in disaccordo su molti aspetti relativamente alla vita nel seminario, però possiamo dirlo forse che la scintilla della fede è nata per te nella Chiesa Cattolica.
Sì, senz'altro. La mia vocazione era autentica, sincera, profonda, per cui io ho avuto una grande delusione da questa vicenda. Per me quel viaggio di notte, no, fra l'altro, ho attraversato tutta la Sicilia senza dormire di notte in treno, ed ero molto triste, molto amareggiato. Ma c'è stato un episodio, proprio in quel treno ho conosciuto un vecchio valdese. È stato sicuramente
un caso della vita,
perché lui mi ha visto leggere la Bibbia in treno e mi ha chiesto se potevo leggerla ad alta voce. Mi sono meravigliato che qualcuno... E lui si è presentato, che era un membro della chiesa di Taranto, che andava a trovare sua figlia che abitava a Marsala. Io appunto andavo a Marsala nello stesso treno. E lui mi testimoniò della sua fede, che era un valdese, chi erano i valdesi, che io non conoscevo. Era una persona molto semplice, ma di una profonda fede. E questo mi ha toccato. E quando sono ritornato poi a Marsala ho cercato la comunità valdese e lì è cominciato una nuova fase della mia fede.
La tua famiglia, quando hai deciso di passare nell'altro campo, diciamo così, come hai reagito?
Male. Beh, in un certo senso loro hanno capito la mia crisi, diciamo, quindi non sono stati aggressivi nei miei confronti. Delusa mia madre, che si aspettava il figlio prete, anche i miei marettimari, perché i miei conisolani mi chiamavano già il prete, no? Quindi poi non ci hanno fatto più caso, ma anche adesso mi chiamano parrino quando mi incontro.
Parrino, che in siciliano significa prete.
E mio padre no, era contento forse.
Ma hai seguito quindi questa strada non prima però di aver solcato i mari su grandi navi.
Sì, no, ho navigato con mio padre, sì, poi ho deciso di, dopo un anno avrei dovuto fare per gli esami per diventare ufficiale eccetera, ma ho preferito studiare all'università, mi sono iscritto in filosofia a Palermo. E poi in quei 4 anni di università aiutavo la comunità perché non aveva pastore, quindi davo una mano. E lì è rinata di nuovo questa vocazione di servire il Signore a pieno tempo e mi sono iscritto alla facoltà valdese.
So che tu sei stato pastore in diverse città, sei stato un po' nomade, possiamo dire.
Sì,
questo, Giuseppe?
Ho fatto 9 traslochi in vita mia. Noi nella facoltà valdese abbiamo 4 anni di studi a Roma e 1 anno obbligatorio all'estero. Io ho studiato al Basilea e avevo deciso in quell'anno di sposare la mia fidanzata, che è la mia attuale moglie, e mia moglie aspettava poi la mia prima bambina e io cominciavo a settembre, finivo gli studi a giugno, a settembre dovevo andare come pastore a Taranto, ero stato inviato lì, ma a giugno nasceva mia figlia e cercavano un pastore in Valbregaglia e mi hanno chiesto se potevo dare una mano, sono andato come pastore provvisorio. E dopo 2 anni invece sono andato poi a Taranto, sono rimasto lì 2 anni e si cercava un pastore a Palermo perché tutti i pastori avevano rifiutato di andare a Palermo e mi hanno chiesto se volessi andare lì. Sono rimasto lì 7 anni, mi hanno richiamato di nuovo la chiesa della Valbregaglia.
E quindi continua la tua storia con la Svizzera?
Sì,
che continua tutt'oggi?
Sì, sono andato in Valbregaglia, sono rimasto lì altri 7 anni e poi mi sono trasferito in Ticino.
Ecco, Giuseppe, vorrei passare ad un altro tema. Tu hai una grande passione per la scrittura, lo abbiamo detto in apertura, esce questo tuo libro 50 preghiere per giorni difficili. Possiamo proprio partire da questo. Le tue poesie sono preghiere, le tue preghiere sono poesie, così mi sembra. Tu le hai chiamate per un certo periodo pillole per l'anima e hai avuto l'abitudine di inviarle via email periodicamente, diciamo, alla cerchia dei tuoi amici. Da questo credo che sia nato poi il libro. Anche questo, scrivere poesie, scrivere preghiere, è un modo per te per testimoniare la tua fede, per predicare, se vogliamo.
Sì, nelle preghiere che io scrivo, sì, in realtà sono delle poesie preghiere, diciamo così, condenso il mio cammino spirituale. Le mie preghiere sono nate, ogni culto in cui io predicavo riassumevo in una preghiera il sermone. Quindi la preghiera finale della comunità, e anche forse un pochino quella iniziale, richiamava i temi del sermone domenicale. Quando c'è stato invece il periodo del lockdown, della pandemia, allora lì ho deciso di scrivere delle preghiere giornalmente, le inviavo a tutti i membri della comunità via email o anche in WhatsApp, tutti i giorni. E lì ho chiamato pillole per l'anima, perché no? Per appunto non potevamo avere il culto domenicale, quindi facevo dei video, dei sermoni in video, e li inviavo ogni domenica, e ogni giorno una piccola preghiera, poi pillole per l'anima. E quindi ne ho raccolte tante di queste preghiere, e lì mi hanno chiesto di stamparle e sono raccolte in quel libro.
Io avrei piacere di leggere poche righe di una di queste preghiere che mi ha colpito, anche per introdurre il successivo step della nostra conversazione. Tu scrivi e dici: Signore, insegnami che è bello invecchiare attraverso le stagioni della mia vita, e non sto subendo alcun torto se mi si alleggeriscono le responsabilità, se non mi si chiedono più pareri, se altri subentrano al mio posto, se il mio corpo si incrina sotto il peso degli anni. Ecco, è una visione molto, direi, quasi rassicurante del fatto che il tempo passa, che tutti noi diventiamo più vecchi. Eppure, tu sei appunto ormai un pastore pensionato, direi proprio che tu sei instancabile. Io ho questa immagine di te per quello che ti conosco. A tutti gli effetti oggi sei pensionato, però non ci sembra che la tua vita sia poco attiva. Faccio un esempio di cui con Gael vorremmo parlare e chiederti: a Vacallo nell'ultimo anno tu sei stato il perno che ha messo in piedi l'accoglienza dei profughi ucraini dopo lo scoppio della guerra. Dunque mi sembra una cosa molto impegnativa per un pastore pensionato. È un progetto che continua ancora, non è vero?
Sì, continua ancora. Sì, tutte le domeniche pomeriggio abbiamo un incontro in cui facciamo delle lezioni di italiano e ci intratteniamo poi adesso con una merenda. Il primo anno è stata una cena, preparavamo una cena per loro. E poi loro hanno cominciato anche a partecipare attivamente alla cena.
Quanti sono?
Adesso sono circa 20-25, e inizialmente erano 70-80. E poi diversi sono ritornati in Ucraina, altri sono stati inviati in altre sedi della Svizzera o del Ticino. E quindi quelli che continuano ancora, continuiamo a seguirli, come anche continuiamo a seguire i nuovi che arrivano e che non hanno ancora il permesso S, e quindi provvediamo con la spesa, insomma, delle loro prime necessità, i mobili, e ancora questo continua. Quando sono arrivati invece non avevano ancora il permesso S, non avevano i contributi, e quindi provvedevamo noi a fare la spesa, a procurare mobili, gli alloggi, ad accoglierli pagando gli alberghi. Perché quando è scoppiata la guerra ho avuto l'intuizione di indire subito una raccolta fondi, perché sospettavo che sarebbero arrivati dei profughi. E abbiamo raccolto in una settimana già 10.000 franchi, e quelli sono stati l'inizio di un fondo che continua ancora ad essere alimentato, e cerchiamo di aiutare, e quindi facciamo quello che possiamo.
Certo, vedremo come si svilupperà questa situazione e questo lavoro di accoglienza. C'è ancora un altro punto che ci sembra molto importante, Giuseppe, ed è la tua dedizione al tema del dialogo. È stata veramente una costante del tuo ministero pastorale. Premetto che noi sappiamo che tu sei un esperto di Islam, ma al di là di questo tu hai avuto la costanza e anche qui l'intuizione di creare il Forum Svizzero per il Dialogo Interreligioso e Interculturale. Ecco, Questa strada del dialogo per te è importantissima, l'hai portata avanti qui in Ticino per molti anni, ma è anche una strada molto accidentata. Noi abbiamo spesso percepito nel tuo lavoro anche la fatica di questo impegno.
Sì, è abbastanza faticoso il dialogo interreligioso. Io ho cominciato nell'82 con una richiesta della Chiesa Valdese di interessarmi del dialogo interreligioso, del dialogo con l'Islam soltanto, e di partecipare a un comitato europeo delle chiese protestanti e cattolica e ortodossa sul dialogo in Europa con l'Islam. E che ho continuato sempre, ovviamente. Quindi fin dall'inizio, da quando sono arrivati negli anni, fine anni 70, la grande immigrazione, per cui molti erano anche musulmani, venivano dalla Tunisia, Algeria, in Sicilia soprattutto, c'è una grande tradizione di immigrazione maghrebina. È faticoso il dialogo perché in realtà tutti vogliono accogliere e quindi avere anche dei rapporti di amicizia, ma il dialogo vero e proprio, il dialogo teologico ancora non prende piede, molto, molto difficile. Ovviamente si diventa amici, quindi la prima cosa su cui ho lavorato è il conoscersi. Infatti il mio primo libro era L'Islam, conoscersi per dialogare, uno dei primi libri fra l'altro in italiano sul dialogo interreligioso. Perché non si conosceva l'altro, e quindi l'importante è che l'altro conoscesse anche noi, cos'è il cristianesimo, cos'è il cattolicesimo, il protestantesimo, quindi questa è la prima base. Però in realtà, per esempio, anche nello stesso forum, musulmani, ebrei, bahai, hindù, non sempre la cosa era facile nell'organizzare. Abbiamo per esempio trovato però una soluzione una volta, organizzando questa cena interreligiosa, cioè nel periodo di Quaresima, in cui gli ortodossi, gli ebrei e i musulmani hanno praticamente lo stesso cibo, quindi niente alcol, niente carne, niente cose che vengono dagli animali, abbiamo creato questo momento in cui poter mangiare insieme, perché un anno abbiamo provato con il cibo, per cui i musulmani hanno preparato il cibo tipico halal e hanno invitato i cristiani, soprattutto i cristiani siro-ortodossi.
È anche indicativo di una realtà sul territorio.
Certo,
spesso lo dimentichiamo, ma il Ticino è pluralista da un punto di vista religioso a tutti gli effetti. E insomma, tu con il tuo forum hai saputo,
c'è tentato,
nei limiti del possibile, quantomeno rendere più visibile questa realtà. Un altro impegno che tu, instancabile, hai portato avanti negli anni è stato il dialogo tra ebrei e musulmani in Medio Oriente, Israele e Palestina. Ci puoi raccontare qualcosa su questo?
La rivista Confronti organizzava ogni anno degli incontri di pacifisti israeliani e palestinesi e li invitava in Italia per incontrare appunto con delle conferenze, le scuole, il pubblico eccetera. E allora ho chiesto se potevamo invitarli anche noi, no? Quindi ho raccolto dei fondi perché le spese erano abbastanza sostenute e abbiamo invitato sempre in genere due persone che erano impegnati per la pace come palestinesi e due impegnati come ebrei e abbiamo incontrato le scuole, i licei soprattutto e delle conferenze pubbliche in tutto il Ticino, sia Lugano, Chiasso, Bellinzona, Locarno. Semi di pace abbiamo chiamato questa attività. Ed era abbastanza importante, i giovani, i ragazzi erano molto contenti di affacciarsi a questa realtà poco conosciuta.
Ecco Giuseppe, allora per concludere in questa nostra conversazione abbiamo iniziato parlando di un'isola, parlando di mare, parlando di navigazione, siamo giunti poi a parlare di preghiere e di fede e di conversione, fino a toccare temi di grande attualità sociale e politica come il dialogo, così come abbiamo ascoltato un momento fa da te. Mi sembra di capire che nella tua predicazione come pastore questi due elementi, la fede e l'attenzione ai temi del presente, siano molto legati. Io vorrei chiederti, ma qual è allora il Dio in cui tu credi. Nelle tue predicazioni, ripeto, tu sei molto attento all'attualità, però allo stesso tempo c'è anche un aspetto spirituale molto forte.
Il Dio in cui credo è un Dio che ti apre gli occhi verso di te e verso il mondo. È un Dio in cui non puoi scindere la fede dalla vita. Io dico sempre che la fede è come l'amore. L'amore o è concreto o non esiste. Quindi l'amore platonico è soltanto un'idea fantasiosa. Così anche la fede fatta soltanto di dogmi in cui si crede è qualcosa di inconsistente. O la fede diventa azione, diventa parola, diventa solidarietà, diventa altruismo, diventa apertura verso gli altri, diventa pazienza, oppure cos'è? È cerimonia, quindi è religiosità che lascia il tempo che trova.
Che cosa, Giuseppe, ti mancherà adesso che vai in pensione del tuo lavoro come ministro di culto?
Tutto. Ma mi mancheranno le persone, perché anche se cercherò di essere sempre disponibile alla Chiesa se avrà bisogno, però voglio anche ritirarmi, voglio anche non pensare a me stesso, no, questo è una cosa sciocca, ma ritirarmi, no? Quindi anche scrivere, e quindi avere anche...
Tornare un pochino più isolano.
Tornare più isolano.
Andrai anche a Marettimo più spesso.
Quello senz'altro, quello ogni anno devo sempre fare una toccatina e fuga, ma bisogna sempre farla. Ovviamente mi mancherà soprattutto la predicazione, no? Perché da 42 anni che predico tutte le domeniche, quindi sicuramente questo mi mancherà. Spero magari di farlo diventare altro come predicazione, cioè scrivere e magari usare i media, quindi mantenere i contatti, non lo so ancora, ma qualche cosa verrà fuori.
Allora, noi ti ringraziamo moltissimo per essere stato con noi, Pastore Giuseppe Latorre, questa mattina a Chiese in diretta, e naturalmente non escludiamo di poterti ospitare anche la nostra trasmissione Tempo dello Spirito, proprio per ascoltare le tue predicazioni. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Buona
grazie
giornata,
Giuseppe.
Grazie a voi.